vocazione madre della sapienza non equivale a, siccome siamo ignoranti, far che impariamo qualcosa. Vuol dire, già che sappiamo le cose, faccele gustare. Madre della sapienza vuol dire quello. Allora, riprendo quello che è il versetto di Paolo nella lettera ai Corinzi, proprio nel commento che fa alla celebrazione dell'Eucaristia. Allora, siamo al capitolo 11, versetto 26. Sta illustrando quel mistero che lui ha diciamo ricevuto e a sua volta trasmette, no? Del mistero dell'Eucaristia. E a un certo punto, commentando, no? Questo calice, la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. E questo è ripreso come parole dirette di Gesù. Poi aggiunge, e sembra che l'aggiunga lui, ma è a commento sempre della tradizione del mistero dell'Eucaristia, ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Allora, ho subito, dal primo giorno, voglio tener conto di questo riferimento, perché il mistero della fede si incentra fondamentalmente in questo: annunciate la morte del Signore finché egli venga. Vorrei farvi così due o tre sottolineature prima di procedere nella mia riflessione. Annunciare la morte del Signore, secondo lui, a cosa si riferisce? Semplicemente che quando si celebra l'Eucaristia si fa memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù? E questo? Sì o no? Se no, perché?
È una parte.
Allora, tutto il problema sta nell'intendere il concetto, liturgicamente non si definisce, memoriale. Ma noi possiamo anche dire semplicemente questo invito di Gesù: fate questo in memoria di me. Cosa comporta? Allora, ci sono due aspetti che bisogna tenere presente. Il primo è che quando noi celebriamo il rito dell'Eucaristia, celebriamo qualcosa che Gesù stesso ci ha comandato di fare. Celebriamo qualcosa che riguarda la rivelazione del senso della sua passione, morte e risurrezione. Noi non rappresentiamo con la liturgia semplicemente un evento, ma noi celebriamo con l'Eucaristia il senso di questo evento. E qual è il senso? Quello è l'evento, ma qual è il senso? Allora, il senso è, fate un passo indietro, se Gesù non avesse spiegato con l'ultima cena quello che sarebbe successo, gli apostoli avrebbero compreso? Allora, non avrebbero compreso, no? Allora, l'evento della sua morte non è la materialità del fatto, è davvero morto, e noi diciamo è morto per noi. Se noi non riusciamo a cogliere il senso che ha avuto per Gesù stesso la sua morte. Allora, se voi riandate alla celebrazione dell'ultima cena, soprattutto in Giovanni, no? Quando si dilunga proprio nella spiegazione di quello che comportano, infatti tutte le espressioni caratteristiche di Giovanni noi praticamente le prendiamo tutte dal discorso di Gesù nell'ultima cena. Il discorso di Gesù è il tentativo di immettere gli apostoli nella rivelazione del senso della sua passione, morte e risurrezione. Quello che vi dicevo stamattina, non è che Gesù ci redime perché ha sofferto. Gesù ci redime per come ha vissuto la sua sofferenza. Gesù ci redime per il senso che ha dato alla sua sofferenza. Perdonate se vi porto, diciamo, in un percorso largo. Quando i Vangeli devono descrivere che Gesù va a Gerusalemme, cosa sottolineano? Il decisamente e? No, quello è l'effetto, ma dal punto di vista suo, lui di profeta, di maestro, è che lui vuole andare a Gerusalemme e che decisamente va a Gerusalemme, con tale decisione che gli altri hanno fifa, che gli altri hanno paura. Allora noi, come possiamo leggere questa decisione di Gesù? La possiamo scoprire quando, all'inizio dell'ultima cena, ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. E non semplicemente di mangiare quella sera, ma di essere introdotti con quello che è avvenuto quella sera in ciò che lui avrebbe vissuto subito dopo, dopo qualche ora, no? Quando è stato preso, processato, flagellato, portato al patibolo, crocifisso, morto e risorto. Quando si dice di fare memoria, fate questo in memoria di me, non si dice semplicemente voi ripetete quello che ho fatto io, no? come gesto, come rito. L'Eucaristia, in fondo, è, diciamo così, materialmente, è la ripetizione di quello che ha fatto Gesù. Invece si allude al fatto che fate questo in memoria di me. Quando celebrate il rito dell'Eucaristia, voi siete immersi nel senso della mia passione, morte e risurrezione. E il senso è, attraverso questo, il mondo è redento perché è riconciliato con il Padre. Dal suo punto di vista, del Padre e di Lui che è unito al Padre, dice: vi ho amati sopra ogni cosa. Non c'è nulla che io ho preferito a voi. Allora, l'annuncio è che l'amore del Padre per voi è talmente grande, e voi lo potete scoprire nel fatto che io subisco la passione, ho voluto accettare questo, subito la passione, muoio in croce e risorgo, per la potenza del Padre, e risorgo, per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per voi. E se tenete conto, quando si parla dell'amore del Padre per noi, che Gesù testimonia, Gesù ricorda sempre anche un secondo elemento. Per chi è morto Gesù? Solo per la nazione di Israele? Per tutte le nazioni. Ma a che scopo? Per riunire i figli di Dio dispersi. Al di là dell'immagine, è tutti i figli di Dio sono chiamati alla stessa mensa dell'amore di Dio. Vivere la memoria di Gesù significa rimettere, diciamo così, nella sua dinamica di rivelazione l'amore di Dio per tutti, in modo tale che chi accoglie questa rivelazione non si separa mai da nessun fratello, per vivere tutti uniti alla mensa del Signore. Allora, ecco la conseguenza. Fate memoria, cioè annunciate la mia morte, uguale voi con la vostra vita diventate memoria vivente di quello che io ho fatto. Cioè, se io sono stato inviato per mostrare l'amore del Padre per tutti e per riunire tutti all'unica mensa, voi che seguite questa, diciamo, questa mia rivelazione, quindi voi che mi accogliete come maestro, voi che mi adorate come Signore, vi impegnate a diventare memoria vivente con la vostra vita. Il che significa che il discepolo di Gesù, quando fa il bene, non lo fa a titolo proprio. Piccola deduzione. Quando io faccio il bene e l'altro non l'accetta, io mi arrabbio, non è così? Se mi arrabbio, il bene che faccio, lo faccio a titolo mio. A nessuno interessa il bene a titolo mio. Allora, fare il bene significa entrare in questa rivelazione, diciamo più che rivelazione, è proprio una dinamica di rivelazione di Gesù, e accettare che quello che faccio parli dell'amore di Dio per tutti e faccia in modo che nel mio muovermi, nel mio sentire, nel mio fare, io tenda a che tutti si ritrovino alla stessa mensa, cioè diventare memoria vivente di Gesù. Attenzione, non significa agire dal punto di vista, non so, della perfezione. Noi possiamo imitare le virtù di Gesù, ma non diciamo fesserie. A volte ci lasciamo prendere da una specie di linguaggio entusiastico, che noi vogliamo imitare Gesù. Ma che volete imitare? Che basta un moscerino che ci circoli nella testa che siamo già arrabbiati. Invece siamo chiamati a imitare in questa dimensione, cioè a muoverci perché il bene che facciamo sia per mostrare l'amore di Dio per tutti e per fare in modo che tutti siano riuniti all'unica famiglia. Non che il bene che faccio sia perfetto, ma che il bene che faccio sia in quella direzione. Non so se... vorrei sottolineare un po', perché normalmente noi non capiamo le cose così. Noi immaginiamo sempre, no, che il bene sia, devo fare il bene, una volta, non so se si parla ancora adesso, ma devo essere virtuoso, devo esercitare le virtù, ed è come se tutto riguardasse la mia perfezione. E io, perdonate, ma che, posso parlare... ma chi se ne frega della nostra perfezione? A chi interessa? A nessuno. A tutti però interessa che il nostro agire posso esprimere l'amore di Dio per, tanto che Dio non si rivela direttamente. Dio passa attraverso la mediazione umana. Per cui se io non faccio il bene a te e ti calpesto, io non solo ho fatto il male, ma io ho contraddetto, o non so come, ho respinto l'amore di Dio. Se lo respingo per te, vuol dire che a me non importa. Non so se le conseguenze sono terribili. Non è in gioco io devo fare sempre bene, no. Se dimenticate i vostri difetti, guai, perché qualora dimenticaste i vostri difetti, il bene che fate è tagliare la testa a tutti. Invece ricordandovi i vostri difetti, lì non potete. Ma il bene è in funzione del entrare in questa dinamica, fare in modo che io sono così preoccupato dell'amore di Dio per gli altri, per i miei fratelli. E quando sono preoccupato di questo, vuol dire che l'amore di Dio mi interessa. Se no, non mi interessa. Se no, alla fine, sono solo un idolatra. Vado a Dio per conquistarlo, perché sia dalla mia parte, per tirarlo a mio favore. Cosa più cretina nel mondo non c'è. Si dice nella frase, no? Annunciate la morte del Signore finché egli venga. Quel finché è molto molto importante. Allora, se voi ascoltate la frase nel suo contesto, diciamo così, teologico, quel finché egli venga, voi pensate, voi adesso celebrate il rito tutti i giorni, fin tanto che c'è la storia, perché la storia finirà, lui si manifesterà alla fine, quel finché vuol dire fino alla fine. Così, no? E questo è il significato? Certo, anche questo. Invece, provate a interpretare così. Vi faccio un esempio così. Allora, al solito, mi sei antipatica. E io proprio ti... ma non la sopporto. Poi, un giorno, dico, ma com'è possibile che io vada a pregare? Che c'è? E poi, vada sempre contro la mia sorella, ma... qualcosa. Allora, quando proverò rispetto a una cosa che mi fai il fastidio, io dico, quel finché egli venga, io amo il Signore finché si manifesti al mio cuore nel suo amore. Allora, se sopporto il fastidio della sorella, lo sopporto nell'attesa che il volto del Signore si manifesti a me. Quel finché egli venga percorre il tempo della nostra storia perché ognuno di noi sperimenti la manifestazione del volto di Gesù al nostro cuore. Questa tensione attraversa tutta la nostra vita. Non so se voi ricordate com'è che finisce la Bibbia. Con due gridi che si, diciamo, rincorrono. Il grido di Dio, no? E il grido della Chiesa, il grido dello Spirito e il grido della sposa. Uno all'altro dice vieni, no? Cioè, è il desiderio di Dio per l'umanità e il desiderio dell'umanità per Dio. Quel finché egli venga, cioè quando i due desideri si incontrano, c'è la manifestazione. Ma questo non avverrà solo alla fine della storia. Questo movimento di manifestazione contraddistingue tutti i momenti della nostra vita. E quando noi facciamo il bene, dobbiamo stare all'interno di questa dinamica perché si riveli il volto del Signore. Vi faccio un altro esempio. Ho intuito che nel paese dove vivo ci sono, non so, tipo dei non so, dei poveri a cui nessuno pensa. Intuisco la cosa, organizzo, dico si può fare questo, 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 faccio il mio progetto, lo faccio condividere, incomincio a realizzare questo bene e poi scopro che, per dire una scemenza, ma avviene, scopro che un altro ha fatto conoscere questo progetto non a nome mio, ma a nome suo, e ha messo in moto tutto come se quelli che parteciperanno a questo progetto riconosceranno l'idea bella dell'altra. Tu che l'hai prodotta, che ti sei fatto, cosa senti? Cosa vivi? Non c'ho bisogno di fare troppe specificazioni. Ecco, questo qui è l'esempio del fatto che io mi sono mosso per il bene, ma in realtà era permettere all'amore di Dio di manifestarsi. Allora noi, anche nel bene, ci possiamo sempre impossessare di quell'alone che risponde alla mia bella faccia, alla mia vanità. Invece, finché egli venga, è il bene che farò, è il bene che cerco di fare, non è in funzione di ottenere qualcosa, supponiamo, quello è povero, finalmente qualcuno pensa a lui, ma è che questo passaggio, quello è povero, e riceve, no? un gesto di tenerezza, un gesto di bontà, quello deve permettere a me di gustare l'amore di Dio. Se non avviene questo, se quel finché gli venga non avviene per me, tutto il bene che faccio è appeso a un filo, basta una spifferatina, mettiti un po' da parte che mi metto davanti io, cioè, basta pochissimo e noi perdiamo tutto il frutto. Allora, tutto il cammino sta a mantenersi dentro questo finché egli venga, finché lui si manifesti al mio cuore. Se la nostra fede non ci porta non solo a fare memoria di Gesù, ma a diventare memoria vivente di questa dinamica di rivelazione di Gesù, finché gli venga, cioè finché lui si manifesta nel mio cuore, il bene che noi facciamo non è da discepoli del Signore. Il frutto non sarà la comunione con il Signore. Io non farò splendere la vita che viene dal Signore, ma cercherò di, come di portarla a me, no? Di sfruttarla per me, di farmi bello delle cose che faccio. Ma che senso ha? Però non è così difficile cadere in questo. Non è così difficile, no? Allora, in questo senso, ricordate anche un'altra espressione che si trova nella presentazione di Giovanni per l'ultima parte del suo Vangelo. Voi sapete che praticamente i Vangeli sono costruiti, il centro è la narrazione della passione, morte e risurrezione, e poi il resto della vita di Gesù con, per esempio nei sinottici, con gli avvenimenti della nascita. Ma se no, il centro del Vangelo sono i racconti della passione, morte e risurrezione. I sinottici, Luca in particolare, quando deve introdurre il racconto della passione con l'ultima cena, come dicevo prima, è: ho ardentemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi. E poi c'è il racconto. Giovanni come si introduce?
Avendo amato i suoi,
li amò sino alla fine. Sino alla fine, secondo voi, a cosa si riferisce? Fino alla morte? Voi dite, è evidente? Allora, voi sapete che in italiano, ma anche in greco, la parola fine può essere detta al maschile o al femminile. La fine vuol dire il termine, la fine del tavolo, oltre non c'è più, no? Il termine. Se io non dico il fine del tavolo, dico la fine del tavolo. Allora, fino alla fine, se voi intendete al femminile, fino alla fine vuol dire fino alla sua morte. Ma se la intendete al maschile, fino a che lo scopo per cui lui è stato inviato per poter affrontare, subire la passione, la morte e la resurrezione, potesse essere conosciuto in tutto il suo splendore. Come a sottolineare la valenza pregnante di questa parola non è legata al fatto che si riferisce al dato materiale della morte, cioè fino alla fine della sua vita, ma si riferisce al movimento interiore che Gesù ha vissuto per dare senso, dare significato agli eventi che gli sono sopraggiunti, che lui ha accettato in tutta libertà. Allora, li amò sino a che lo scopo per cui lui era stato inviato fosse noto in tutto il suo splendore. E nel Vangelo di Giovanni non è quando Gesù è in croce che dice è innalzato, non è quando lui è in croce che si manifesta la gloria di Dio, e la gloria di Dio è amore per noi. Allora, voi applicate, noi siamo chiamati a diventare memoria vivente di Gesù. Anche qui, se io amo un fratello, lo amo fino alla fine, non fino alla fine della mia vita, ma finché questo mio gesto, che può essere un gesto, no, di tenerezza, un gesto di bontà, di rispetto, no, finché quel mio gesto esprima tutto lo splendore del fatto che il mio amore pesca nell'amore di Dio per. Quando questo pescaggio è profondo, è stabile, allora vuol dire che il mio agire esprime lo scopo per cui è stato, come dire, accolto, ma da me no. Ecco, noi, e vorrei proprio sottolineare, noi siamo troppo esposti a concepire il bene nel dato concreto che noi, diciamo, otteniamo. Supponiamo, tu hai bisogno di una cosa, io te la fornisco. Se io te la do, io ho fatto il bene. Ma il nostro cuore, questo, non basta. Perché io posso fare questa cosa solo perché ho detto all'altro che sono capace di farlo, ad esempio. Oppure solo per attirarmi una simpatia, oppure per farmi bello, per dire, no? Cioè io posso pervertire il bene che faccio. Invece, quando io perseguo il senso, avviene questo. Se io colgo il senso, io devo fare la cosa materiale, perché se non la faccio è una finzione il senso, no? Io devo fare la cosa materiale. Ma non si limita a questo. Per cui il bene che faccio non torna mai a mio sgabello. Quando io faccio il bene, più è fatto secondo Dio, più uno sta umile. Invece voi osservate, ma anche dentro di noi, no? Spesso più siamo generosi, più ci facciamo lo sgabello. Che senso ha? Non scopriremmo mai quel finché egli venga. Mai scopriremmo fino a che il volto del Signore si manifesti al nostro cuore. Ma il nostro cuore non desidera questo? Il nostro cuore non cerca questo? Non ha sempre cercato questo? E perché strada facendo noi ci dimentichiamo? Lo perdiamo di vista? Allora, questo vivere la fede, no? Custodire, ho custodito la fede, allude a tutta questa dinamica della fare memoria di Gesù, diventare memoria vivente finché egli venga, finché si manifesta nel mio cuore. Ecco, questo sarebbe il, diciamo, il retroterra spirituale del nostro cuore quando in qualche maniera vuole fare il bene, vuole, noi potremmo dire, fare la volontà del Signore, vuole seguire il Signore. Ma noi non siamo sufficientemente vigilanti a che la dimensione significativa, io potrei dire il luogo interiore significativo dove noi siamo chiamati a stare, sia esattamente questa dinamica di rivelazione di Gesù. Noi alla fin fine è come se prendiamo le parole di Gesù, le parole del Vangelo, gli inviti, non so, diciamo, a comportarci bene, come fosse una questione di no, devo fare il bene perché devo guadagnarmi il paradiso, più o meno. Oggi nessuno dice così, ma penso che voi possiate ancora pensare questo, come anch'io, no? Allora, il senso vero del faccio il bene per guadagnare il paradiso è faccio il bene per poter godere la comunione con Dio a tal punto da poterla farla splendere per tutti senza mai preferire me stesso. Questo vuol dire fare il bene per guadagnare il paradiso. Comunque non mi dispiace essermi dilungato in questo, perché sono, direi, prospettive che noi consideriamo troppo poco. Tra l'altro, proprio perché consideriamo troppo poco queste prospettive, noi troviamo sempre difficile fare il bene quando gli altri non ci accettano. Perché se gli altri ci accettano, noi siamo generosi fino al martirio. Ma se gli altri non ci accettano, ma neanche una cosa semplice noi diamo. Invece in questa dimensione non c'è più alcun vincolo offerto, non so, dagli eventi, dal mondo, dalla società, dalla comunità, dai fratelli. No, perché il riferimento è totalmente libero per il mio cuore. Allora la parola di Gesù, no? Può arrivare con la sua potenza e muovere noi nella stessa dinamica che ha mosso lui. E poi lo vedremo in queste giornate, ma lo posso accennare brevemente. Voi sapete che Gesù è stato chiamato con tre nomi, noi potremmo dire secondo tre immagini, da tenere insieme strettamente. Poi lo vedremo più in dettaglio, no? Allora, lui è chiamato figlio, è chiamato servo ed è chiamato agnello. Per noi è quasi impossibile tenere insieme queste tre immagini. Per noi essere figli vuol dire non essere servi. Per noi essere agnello vuol dire non essere figli. E viceversa, no? Poi spiegherò. Eppure è la, diciamo, la somma di questi tre aspetti che fa la rivelazione di Gesù, che fa la rivelazione evangelica, tenendo presente che il nostro cuore, nonostante quello che appare, nonostante tutte le fatiche che noi facciamo, è fatto per questa rivelazione. Se noi potessimo svestirci delle, direi così, resistenze che noi abbiamo, noi scopriremmo che il nostro cuore corrisponde molto più direttamente a questa dinamica che non al principio del faccio quel che voglio. Quando voi, per esempio, uno dice io faccio quel che voglio, come per sottolineare che io non voglio dipendere da nessuno, no? Alla fine, al faccio quel che voglio, voi non trovate mai felicità. Provate. Vi dico in maniera un po' banale, no? Quando un uomo, è meglio farlo al maschile stavolta l'esempio, quando un uomo è così prepotente, vuol sempre aver ragione, voi sapete sicuramente che non è mai gioioso. Lo sapete con sicurezza. E non bisogna fare tanti ragionamenti, basta guardare. Allora vuol dire che quel principio non corrisponde alla struttura del nostro cuore, per quanto sembra così naturale, per carattere, per temperamento, per, che so io, per voglia personale, eccetera. Ma se fosse, se corrispondesse davvero, un uomo prepotente che ha sempre ragione sarebbe il massimo della felicità. Ma così non è. E tante altre cose, no? Cioè, cercate di leggere quelle che sono le situazioni della vita per poter cogliere, ma il Vangelo dice diverso. Se il Vangelo dice diverso, vuol dire il nostro cuore è strutturato in maniera diversa, ma noi non ci crediamo. Vero? Sorella, vero che è così? Noi non ci crediamo. Questo è il discorso del ho custodito, ho conservato la fede. A noi, io penso che, credo che sia una delle vere difficoltà della nostra vita. Cioè noi immaginiamo che noi dobbiamo cambiarci, perché non so, c'è qualcosa che non funziona, per poter ottenere quello che desideriamo. Così non si può. Così è una strada impossibile. La strada possibile è: posso tornare a credere che quello che Gesù dice è fonte di vita. Posso tornare ad avere fiducia nella potenza della parola del Signore. Questo tornare ad avere fiducia è quello che permette a noi, senza cambiare, di allargare la prospettiva all'orizzonte e di poter rispondere ai desideri profondi del nostro cuore. Io potrei cercare di, non so, di convincervi, posso star qui anche un anno intero, non vi convincerò mai. Basta una volta che il vostro cuore, in una situazione concreta, senta come vera quella prospettiva e di lì può partire per. Fin tanto che volete essere convinti per partire, non partirete mai. Ma appena il nostro cuore, e non importa su quale punto, basta un punto, fare tesoro di quel punto e il cuore si riorganizza, si riorienta per poter vivere quello che davvero porta come desiderio. Questo sarà il ho conservato la fede, che è poi quello che vedremo man mano in queste giornate. Basta.